Ed eccoci qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere anche oggi all'ascolto. Ieri, se ci avete seguito, abbiamo riflettuto su un testo che si può interpretare in vari modi. Rileggiamo Ebrei 6, versetti dal 3 al 9. Questo faremo se Dio lo permette. Infatti, quelli che sono stati una volta illuminati, hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo, e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro, e poi sono caduti, è impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento, perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia. Quando una terra è imbevuta della pioggia che vi cade frequentemente, produce erbe utili a quelli che la coltivano, riceve benedizione da Dio, ma se produce spine e rovi, è riprovata, è prossima a essere maledetta, e la sua fine sarà di essere bruciata. Tuttavia, carissimi, benché parliamo così, siamo persuasi riguardo a voi di cose migliori attinenti alla salvezza. Il versetto 6 parla di credenti che sono caduti. La parola greca utilizzata significa letteralmente inciampare, cadere. Sarebbe alquanto sbagliato, oltre che scorretto, dargli il significato di apostatare. Questo stesso verbo, infatti, viene usato quando il Signore Gesù andò nel giardino del Getsemani, cadde con la faccia a terra, che nella versione italiana viene tradotto postosi in ginocchio, e pregò. Ci sono molti esempi nella scrittura di uomini che sono caduti nell'errore, ma non furono perduti. Uno di questi è l'Apostolo Pietro, riguardo al quale il Signore Gesù disse «Ma io ho pregato per te, affinché la tua fede non venga meno». Puoi vedere Luca, capitolo 22, versetto 32. Pietro infatti sbagliò, ma non fu perduto. Giovanni Marco è un altro esempio. Egli fallì miseramente nel suo primo viaggio missionario e quando suo zio, Barnaba, suggerì all'apostolo Paolo che partecipasse al secondo viaggio, egli rifiutò di portarlo con sé, dicendo più o meno così: «Mai, questo ragazzo ha fallito. Per quel che mi riguarda, di lui ne ho avuto abbastanza». Possiamo leggere il resoconto nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 15, dal versetto 37 al versetto 39. Bene, grazie a Dio, anche se era inciampato ed era caduto, Dio non ne aveva avuto abbastanza di lui. Infatti, successivamente l'Apostolo Paolo, prima di morire, riconobbe di aver giudicato male Giovanni Marco. Nella sua seconda lettera a Timoteo, al capitolo 4, versetto 11, l'ultima epistola che gli scrisse, leggiamo: «Prendi Marco e conducilo con te, poiché mi è molto utile per il ministero». Ora, né Pietro né Giovanni Marco persero la salvezza, ma fallirono in alcune situazioni e ne pagarono le conseguenze. Leggendo nuovamente il versetto 1, noteremo che lo scrittore sta parlando alle persone del ravvedimento dalle opere morte, non della salvezza, ma del pentimento. Perciò, lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello superiore e non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio. Ricorderemo che il ravvedimento era stato l'oggetto della predicazione di Giovanni Battista, che esortava il popolo a fare frutti degni di ravvedimento. Egli si riferiva a ciò che è l'evidenza del ravvedimento. Ravvedimento, ai giorni nostri, non significa spargere qualche lacrima. Significa dare un cambio di direzione alla propria vita, al proprio modo di vedere, per volgersi a Cristo. Molti giudei credenti in quel periodo stavano tornando ai sacrifici del Tempio e lo scrittore agli ebrei li metteva in guardia contro questo pericolo. Prima della venuta di Cristo, ogni sacrificio era una figura del suo sacrificio e indicava la sua venuta. Ma dopo la venuta e la morte di Cristo sulla croce, ciò che Dio aveva comandato nell'Antico Testamento in realtà aveva perduto ogni motivo di essere. Queste persone si trovavano in un punto cruciale della storia. Il giorno precedente la crocifissione di Gesù, essi erano andati al Tempio ed avevano offerto dei sacrifici in ubbidienza al comandamento di Dio, ma ora era diventato sbagliato continuare a fare ciò. Perché? Perché Gesù era diventato quel sacrificio perfetto, compiuto una volta per tutte, che non doveva essere ripetuto. Offrire nuovamente un sacrificio di sangue avrebbe significato sacrificare nuovamente il Signore Gesù, perché questo gesto implicherebbe che la sua morte, avvenuta 2000 anni fa, è stata inutile e che gli uomini hanno ancora bisogno di un sacrificio per il loro peccato. Significherebbe non credere nell'espiazione che egli ha compiuto con la sua morte, non credere nella redenzione che ne è conseguita. E come qualcuno ha detto, con la nostra vita o crocifiggiamo o incoroniamo il Signore Gesù. Oggi possiamo mostrare o una vita di fede o una vita con cui crocifiggiamo nuovamente Gesù, specialmente se sentiamo il dovere di tornare sotto il sistema della legge mosaica e di osservare la legge per poter essere salvati. È molto grave ritornare a questo sistema. E poi sono caduti. È impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento, perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia. Il versetto 6, appena letto, fa risaltare la gravità di un simile comportamento, quando afferma che sarebbe impossibile ricondurre le persone che sono cadute in questo terribile errore di nuovo al ravvedimento. Ricordiamo che stiamo parlando del frutto della salvezza. È una cosa grave accettare Gesù come Salvatore e poi vivere nel peccato, annullare l'effetto della fede in Gesù, rimanendo spiritualmente un bambino, non crescendo mai. L'apostolo Paolo illustra questa situazione utilizzando un linguaggio diverso nella sua prima lettera ai Corinzi, al capitolo 3, versetto 11. Poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. La salvezza che si ottiene mediante la fede in Gesù è il fondamento sul quale ognuno poi costruisce utilizzando 6 differenti tipi di materiale: legno, fieno, paglia, oro, argento e pietre di valore. Che tipo di materiale da costruzione stai usando oggi? Stai costruendo un mucchio di legno, fieno e paglia? C'è molto lavoro da fare ancora oggi. Possiamo essere esperti in organizzazioni e comitati, ma le nostre vite contano davvero per Dio? Ci saranno un giorno nel cielo persone che potranno indicarci e dire: «Sono qui per la tua vita, per la tua testimonianza», o «Sono qui perché mi hai fatto conoscere la parola di Dio». Beh, stiamo molto attenti a non costruire con legno, fieno e paglia, perché tutte le opere dell'uomo saranno provate col fuoco. Che cosa farà il fuoco al legno, alla paglia, al fieno? Andranno in fumo e non rimarrà che cenere. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 15, il Signore Gesù dice che Lui è la vite, la vera vite, e che noi siamo i tralci e che dobbiamo portare frutto. Leggiamo ai versetti 7 e 8. «Se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi. Domandate quello che volete, e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto. Così sarete miei discepoli». Egli vuole che noi portiamo molto frutto. E quando c'è un tralcio che non porta frutto, che cosa fa il Signore? Leggiamo al versetto 6. «Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio, e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano». A volte, anche se si è molto impegnati all'interno della Chiesa in attività lodevoli, l'effetto di questa buona testimonianza viene vanificata da alcune zone d'ombra, costituite dal peccato presente nelle nostre vite. Molti cristiani continuano a lavorare con legno, fieno e paglia. Pochi lavorano con l'oro. Non è raro conoscere persone dotate che esercitano ministeri molto apprezzati nella Chiesa, ma che per orgoglio, per vanità o magari per superficialità si fanno coinvolgere in transazioni disoneste o in speculazioni, sono infedeli alle proprie mogli, amanti del denaro, evadono le tasse, così facendo rovinano la loro testimonianza e vanificano il loro lavoro. In realtà è come se avessero fatto delle balle di fieno, soltanto un grosso vecchio mucchio di fieno, al quale alla fine sia stato accostato un fiammifero, perché certamente non ha lasciato nulla qua giù. Dobbiamo stare attenti per quanto riguarda la nostra vita cristiana, e non possiamo vivere la vita cristiana con le nostre sole forze. Dobbiamo riconoscere che Gesù è la vite. Se siamo vivi, questa vita ci è venuta da Lui. E se c'è del frutto nella nostra vita, anche questo proviene da Lui. Siamo come delle bielle, come tralci connessi alla vite che, proprio in virtù di questa unione, portano poi frutto. Cristo ha detto: «Dimorate in me e io dimorerò in voi». Come il tralcio non può dare da sé frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Giovanni 15, versetto 4. Se un credente cade nel peccato consapevolmente e ripetutamente, scandalizza con la sua cattiva testimonianza le persone che guardano a lui con fiducia, beh, non è più possibile ricondurlo al ravvedimento. Può spargere pure tutte le lacrime che vuole, ma ha rovinato la sua testimonianza. Non è in dubbio la sua salvezza, ma è un uomo dotato che potrebbe essere usato potentemente da Dio, e invece non lo è. Abbiamo letto: «Perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia». Sì, Ogni volta che chiunque, come figlio di Dio, nato di nuovo, vive come uno dei figli del diavolo, crocifigge il figlio di Dio, perché egli è venuto per dargli una redenzione perfetta e per renderlo capace, per mezzo dello Spirito Santo che dimora in lui, di essere ripieno dello Spirito e di vivere per lui. Il versetto 7 ribadisce: quando una terra, imbevuta della pioggia che vi cade frequentemente, produce erbe utili a quelli che la coltivano, riceve benedizione da Dio. I prodotti della terra sono una benedizione per l'uomo, sono deliziosi. Il versetto 8 continua: ma se produce spine e rovi, è riprovata e prossima a essere maledetta, e la sua fine sarà di essere bruciata. La parola greca che viene tradotta riprovata è adokimos, che significa non approvato, ed è lo stesso termine usato dall'apostolo Paolo quando scriveva ai credenti di Corinto nella sua prima lettera al capitolo 9, versetto 27. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri, io stesso sia riprovato, non approvato in altre traduzioni. In effetti, Paolo sta dicendo, quando giungerò alla sua presenza, non voglio essere disapprovato, non voglio che il Signore Gesù mi dica, hai fallito. La tua vita avrebbe dovuto essere una testimonianza, ma non lo è stata. Potrebbe capitare anche a noi di sentirci dire questo, se non viviamo per Lui. Certamente non vorremmo sentire queste cose. Allora dobbiamo prendere consapevolezza della nostra vita, del nostro operato, e comportarci di conseguenza. Ora, rileggiamo il versetto 9 che nasconde la chiave di questo capitolo. Tuttavia, carissimi, benché parliamo così, siamo persuasi riguardo a voi di cose migliori e attinenti alla salvezza. È come se lo scrittore dicesse a questi credenti ebrei: sono persuaso che vivrete per Dio, che non rimarrete bambini in Cristo, ma che crescerete. Leggiamo dal versetto 10 al versetto 18 di Ebrei, capitolo 6. Dio infatti non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e l'amore che avete dimostrato per il suo nome con i servizi che avete resi e che rendete tuttora ai santi. Soltanto desideriamo che ciascuno di voi dimostri sino alla fine il medesimo zelo per giungere alla pienezza della speranza, affinché non diventiate indolenti ma siate imitatori di quelli che per fede e pazienza ereditano le promesse. Infatti, quando Dio fece la promessa ad Abramo, siccome non poteva giurare per qualcuno maggiore di lui, giurò per se stesso dicendo: «Certo, ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente». Così, avendo aspettato con pazienza, Abramo vide realizzarsi la promessa. Infatti, gli uomini giurano per qualcuno maggiore di loro, e per essi giuramento è la conferma che pone fine a ogni contestazione. Così Dio, volendo mostrare con maggiore evidenza agli eredi della promessa l'immutabilità del suo proposito, intervenne con un giuramento, affinché mediante due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, troviamo una potente consolazione noi che abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che c'era messa davanti. L'opera e l'amore, menzionate al versetto 10, non ci salvano, ma se siamo salvati, questo è ciò per cui verremo ricompensati. A questo punto entrano in campo le opere. Anche se non hanno niente a che fare con la nostra salvezza, esse certamente hanno una parte molto importante nella vita di un credente. Una vita operosa, attiva, al servizio del Signore, ci conduce alla pienezza della speranza. Il nostro lavoro per il Signore rende sempre viva e porta a completezza la nostra speranza. Inoltre, possiamo godere di tutte le innumerevoli promesse che Dio ci ha fatto, condizionandole alla nostra fedeltà a Lui. Il Signore, infatti, ha sempre benedetto la vita di coloro che hanno posto la loro fede in Lui, con la promessa di cose migliori, insperate, impensabili, nel momento in cui sono state formulate. Promesse che Egli ha suggellato, giurando per se stesso dal momento che non vi era alcuno più grande di Lui. Pensiamo alle promesse fatte ad Abramo, di una progenie numerosa, quando ancora egli era senza figli ed avanti con gli anni. Eppure Abramo non dubitò, aspettò con pazienza i tempi in cui il Signore portò ad effetto le sue benedizioni e poté vedere la grandezza delle sue opere. È uso fra gli uomini rendere efficace un impegno preso, o veritiera, credibile, una promessa apparentemente impraticabile con un giuramento, chiamando in causa un'autorità incontestabile o l'oggetto degli affetti più cari, preziosi che si posseggono. Allo stesso modo, Dio mostra la validità, la veridicità delle sue promesse ai credenti, in quanto giura per se stesso. Egli non poteva chiamare in causa qualcuno più grande, e così chiama a garanzia delle sue promesse la verità, la giustizia e l'immutabilità che gli sono proprie. Ma torniamo alle promesse che Dio fece ad Abramo e che possiamo leggere nel libro della Genesi al capitolo 22, dal versetto 16 al 18. «Io giuro per me stesso, dice l'Eterno, che, siccome tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato il tuo figliolo, l'unico tuo, io certo ti benedirò e moltiplicherò la tua progenie come le stelle del cielo e come la rena che è sul lido del mare, e la tua progenie possederà la porta dei suoi nemici, e tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua progenie, perché tu hai ubbidito la mia voce». Qui c'è qualcosa di meraviglioso. Abramo aspettò con pazienza, e una nuova certezza derivò dal confidare in Dio. Quando tu confidi in Dio, cammini con Lui. Cresci nella grazia, nella conoscenza di Lui, attraverso lo studio della Sua parola. Questo ti porta a realizzare una sicurezza che non può essere negata o messa in discussione. Quando un uomo conferma un'affermazione con un giuramento, pone fine a ogni disputa. Quando Dio fa una cosa come questa, non ha bisogno di fare un giuramento, ma lo fa per dimostrarne la grande importanza. Abbiamo letto che il Signore aveva promesso ad Abramo una discendenza numerosa, come le stelle del cielo. Poi più tardi confermò la sua promessa con un giuramento. Dio confermò la sua inalterabile parola di promessa con una seconda cosa immutabile, il suo giuramento. Queste due cose immutabili diedero ad Abramo incoraggiamento e sicurezza. Ora, quali sono le due cose immutabili per noi oggi? Non solo abbiamo quale nostro incoraggiamento la promessa fatta ad Abramo, ma abbiamo una più ricca rivelazione dell'amore di Dio, il dono di suo figlio. La morte e la resurrezione di Cristo, per prima cosa, e poi la sua ascensione, l'intercessione per noi, sono le due cose immutabili. Questi grandi eventi ci danno una certezza, ci provvedono un rifugio sicuro. Il versetto 18 ci ricorda le città di rifugio che Dio aveva provveduto per i figli di Israele, di cui ci parla il libro dei Numeri al capitolo 35, il libro del Deuteronomio al capitolo 19, il libro di Giosuè al capitolo 20. Queste città di rifugio servivano come figura di Cristo che protegge il peccatore dalla morte. E quando un uomo uccideva incidentalmente qualcuno per scampare alla vendetta dei congiunti, poteva mettersi in salvo nella città di rifugio, nella quale avrebbe ricevuto protezione. Il suo caso sarebbe stato esaminato. Se veniva prosciolto dall'accusa di omicidio intenzionale, egli doveva rimanere nella città fino alla morte del sommo sacerdote. Che figura è questa per noi oggi? Ci rivela che Cristo è il nostro rifugio. Il credente è già stato portato in tribunale e al processo, egli è stato dichiarato colpevole. Era un peccatore. La condanna che è stata emessa contro di lui era la morte, ed è già stata eseguita. Cristo ha scontato quella condanna per lui, poiché è morto al suo posto, ed ora egli è una persona libera. È stato liberato dalla pena del peccato. Non dovrà mai più risponderne. Ora è libero di servirlo, ora ha un sommo sacerdote, un salvatore, risorto al quale può andare. Che meraviglioso quadro abbiamo qui del nostro Salvatore. L'Apostolo Paolo scrisse ai Corinzi nella sua prima lettera, al capitolo 10, versetto 11, queste parole. Ora queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Milioni di cose avrebbero potuto essere registrate, ma Dio ha scelto di registrare solo queste perché ci aiutano a crescere nella comprensione di Lui, nella nostra relazione con Lui, questa relazione personale che deve essere intima. Bene, io voglio lasciarti qua con queste parole, con questo invito a scoprire proprio questa relazione intima e personale con il Signore. E dicevo, ti ringrazio per l'attenzione, mi fermo qua. Intanto ci sentiamo domani, alla solita ora. Ciao.